Battiti!
Tutti quanti parlano, tutti quanti aprono bocca e gli danno fiato, così forse con qualche libertà potremmo tradurre le parole di Matthew E. White, e tutti quanti dicono le loro sciocchezze. come per esempio il fatto che il rock and roll sia freddo o che il rhythm and blues sia libero e così via. Sono le parole di Matthew E. White, Rock and Roll is Cold, che aprono questa puntata a dibattiti per un attimo, per pochi minuti dal vivo, diciamo così, perché come già sapete sono già iniziate da un po' di tempo le repliche per quanto riguarda la nostra trasmissione. Siamo in replica per tutta l'estate, quindi fino alla metà di settembre, e in questo periodo abbiamo cercato appunto di selezionare alcune delle cose migliori che sono andate in onda nel corso dell'anno. Per esempio era andata in onda proprio questo Rock and Roll is Cold di Matthew E. White, tratto dall'album Fresh Blood. L'avevamo ascoltato in apertura di trasmissione un po' di tempo fa, ci torniamo questa sera semplicemente per annunciare quello che sentirete tra un po'. Però appunto dicevamo, una serie di repliche nelle quali abbiamo selezionato intanto gli speciali, quelli che in genere vanno in onda il sabato e che sono dedicati a musicisti o a periodi, a generi, a stili, e poi anche alcune delle parti più consistenti delle notti dibattiti che abbiamo messo insieme. Non mancano anche gli appuntamenti dal vivo, abbiamo selezionato quei momenti in cui è capitato che sono venuti a trovarci alcuni musicisti, hanno suonato qualcosa per noi e poi abbiamo passato un po' di tempo a chiacchierare sulla loro carriera, sulla loro vita, sulla loro idea di musica, per esempio come abbiamo fatto con Evan Lurie, che ascolterete tra pochissimi minuti. Evan Lurie, pianista, tastierista, fratello di John, fondatore insieme a lui dei Lounge Lizards, una delle formazioni che più ha caratterizzato, più e meglio ha caratterizzato tanto alla fine degli anni 70 e i primi anni 80, ma poi insomma è stata una formazione capace di indicare una serie di possibili strategie sonore. Parleremo ovviamente anche di questo con lui, parleremo della sua attività solista, della musica che ha scritto per le colonne sonore di film e per la televisione. Ci saranno poi nel corso dell'estate altri appuntamenti come questo, e ci saranno appunto, come detto, invece tanti altri segmenti di notti che abbiamo accorpato insieme. Le voci, lo sapete, sono quelle di Antonia Tessitore, di Giovanna Scandale, di Ghighi Di Paola e la mia, quella di Pino Saulo, voci disincarnate, riprendendo una definizione del nostro amico e collega Gabriele Frasca, nel senso che appunto sono delle repliche, ma insomma d'altra parte crediamo che riascoltare un po' di buona musica possa sempre far piacere. E allora finisce questo breve inserto dal vivo, vi lascio alla replica dell'incontro avvenuto qui nella Sala M di Via Asiago con Evan Lurie, e vi lascio poi a tutti quanti gli altri appuntamenti estivi. Troverete puntuale segnalazione sul sito battiti.rai.it e troverete altre informazioni anche sulla nostra pagina Facebook, alla quale potete accedere proprio dal sito. Lì troverete anche poi scalette, troverete le interviste, insomma tanto e tanto materiale. Intanto vi lascio con il pianoforte di Evan Lurie. Buon ascolto. Buonanotte e benvenuti a una specialissima puntata di Battiti. Benvenuti da Pino Saulo, Antonia Tessitore, Nicola Catalano, Ghighi Di Paola, Giovanna Scandale, da Enrico Murgia al di là del vetro, ma soprattutto benvenuti da Evan Lurie.
Welcome.
Evan Lurie è qui con noi, siamo, perché negarlo, insomma, anche abbastanza emozionati. Un protagonista della musica degli ultimi 35 anni almeno, ci ha appena suonato una sua nota composizione al pianoforte. Evan parla anche un po' di italiano, ma insomma no. preferisce però parlare in inglese. Intanto diciamo subito che ringraziamo Marco Stangerlin per aver reso possibile questa intervista. Insomma, sono tante le cose di cui vogliamo parlare con Evan Lurie, vogliamo anche sentirlo suonare il pianoforte, però forse partirei proprio dalla fine, cioè dal motivo per cui è stato in Italia in questi giorni, per una collaborazione curiosa con una formazione italiana che si chiama Sacri Cuori. So there are so many things to speak about, to talk about, but maybe it's better to start from the end. So why have you been here in Italy in these days with this collaboration with Sacri Cuori?
Antonio of Sacri Cuori came to me with this idea of the Ravenna Festival wanted something to do with film and music. And I had this idea, I thought, yeah, take a silent film and at moments in the film, pause it on an image, something you couldn't do in the past because the film would catch fire, but pause it on an image and then have an improvised solo on the frozen image, and then the cue that would bring the band back in would start the film again. And the Ravenna Festival, I guess, liked the idea, and so that's how I ended up here.
Allora, sì, Antonio dei Sacri Cuori è venuto da me con un'idea, perché il Ravenna Festival voleva fare qualcosa che avesse che mettesse insieme cinema e musica. Quindi io gli ho suggerito di prendere un film muto e però in certi momenti di bloccare l'immagine e quindi di avere un solista, di improvvisare sull'immagine ferma. E poi nel momento in cui il film ripartiva sarebbe ripartito anche il gruppo, quindi evidentemente al Ravenna Festival è piaciuta questa idea e così è nata la collaborazione.
And you choose a Chant d'Alou by Buñuel?
Yes, a bad choice as it turns out. Well, I chose Chant d'Alou because Antonio said, what film? And I said, you could do any film. You could do Chant d'Alou. And I guess Ravenna, the festival in Ravenna, liked the idea. And I didn't really have time to do the research to find another film. And so there we are. It's not a good film because, first of all, it's still shocking.
It is.
You know, I'm convinced it is supposed to be funny in certain ways.
In his way, yeah.
I mean, when he's going to rape the woman and he picks up these two ropes, and connected to the ropes are like the tablets of Moses and two pianos about the size of this one, each one with a dead donkey in it, and each one with a priest tied to it, and he has to carry like all of Western civilization across the room before he can get his hand. It's funny, I think. But so then I was stuck with it. I said Chant d'Alou. They said, great, I was stuck with it. I didn't really have time to find another film. And it's a bad choice because it is not linear at all. It sort of makes a joke of linear. And you would have a certain suspense if you had this frozen image of, you know, will you marry me? Film pauses, you have a solo around that, and then you continue. But there's nothing to play with if there's no dramatic line. You know, I mean, you can play ants coming out of the man's hand. But.
Allora, sì, ho scelto Chien Andalou, ma in realtà ho scoperto che non è stata una buona idea. In realtà, quando mi è stata fatta la richiesta da parte di Antonio, io così gli ho detto: ma puoi scegliere qualsiasi film, per esempio Chien Andalou. E alla fine sono rimasto legato a questa scelta. E in realtà, anche perché non ho avuto tempo per pensare a un altro film, non è una buona scelta. Non è stata una buona scelta Chien Andalou, perché da una parte è molto scioccante come film tuttora. Io penso che certe cose, pur se così molto forti, siano buffe, però di fatto è un film non lineare, per questo appunto, ripeto, non è stata una buona idea.
Ma, infatti appunto sottolineava, dice, c'erano tutti elementi molto ironici in Buñuel quando ha fatto il film, citava alcune scene che per chi ricorda il film lo sono sicuramente, una sorta di humor nero, quasi black humor in Buñuel. Ma a proposito di cinema, qui il discorso si allarga enormemente, perché tu hai scritto tanto per il cinema e sei anche quindi un vero appassionato di cinema. You wrote a lot of music for movies, mm-hmm. With different directors, but you are a passionate of movies, of cinema. You are really
I was
before it, work.
No. Before the work that I really feel I do disappeared. There, you don't see many films with real scores any longer. They use many pop tunes, they use existing scores, they use, you know, some of the films that have the most present soundtracks are actually, the soundtracks are comprised of old scores. You know, you look at Quentin Tarantino. But there are very few people left. There are very few films left, rather, that are really using a score as an integral part of, you know. So I was passionate about it, but I haven't really been pursuing it in recent years. It's just kind of depressing.
Sì, ero un appassionato di cinema prima che ho smesso di fare quello che avrei voluto fare, o comunque quello che facevo, perché sì, non si scrivono più partiture, o comunque se ne scrivono molto poche di partiture apposta per i film. Molti usano canzoni pop, oppure riprendono colonne sonore già scritte. Anzi, possiamo dire che proprio i film che hanno le colonne sonore come elemento importante, come elemento molto presente, per esempio quelle di Tarantino, tanto per dire, sono fatte appunto quasi sempre da musica già scritta, e quindi pochissime anche usano la musica come parte integrante del film. E quindi sì, ero un appassionato, ma un po' smesso per questo, perché mi deprime un po'.
Not to sound like what's the character's name in Sunset Boulevard? The films have gotten small. I don't mean that, but
e chiediamogli se ci vuole ancora suonare qualcosa. Would you like to play something else now? What would you play? Do you know it?
Hopefully I know it. I wrote it. It's an old gag. I'll do something from Johnny Stecchino. Thank you.
Dalla sala M di Via Asiago, Evan Lurie è con noi e ci ha suonato questo brano da Johnny Stecchino. You had a long relationship with Benigni, c'è stata una lunga relazione con Benigni, perché lui ha scritto le musiche per Il Piccolo Diavolo, per Il Mostro e per Johnny Stecchino. So how it began? How did you get in touch with Roberto? How did you,
He had done, he had... Roberto, I guess Jarmusch met Roberto somewhere. Jim Jarmusch met Roberto somewhere. They did Down by Law with my brother. And I was writing tango. I was writing, I guess that first record, Pieces for a Bandoneon, had been, was, yes, it was either released or it was, or I was trying to get it released. And he had tango as a kind of integral part of the script. And so he approached me because of that. And it was fairly successful, and so we continued. You know, the collaboration was... Although I have not seen Piccolo Diablo in many years. The last time I saw it, I was sitting with Roberto. I remember we were watching the film together. It was on television. And he says, "How come there's no music here?" And I said, "I don't know. How did you manage to get all of your characters to the train without any, you know, like, you're asking me why there's no music. You've got a hole in this plot as well. So don't," because it was a kind of, it's kind of a, there's a little bit of that film that is, hey, let's put on a show. Do you know what I mean? It isn't a totally professional, which is one of the great things about it, I think. Sorry, that's probably not an easy answer for you. My apologies.
Allora, no. Assolutamente. Jarmusch, allora, tutto è iniziato probabilmente con l'incontro tra Jim Jarmusch e Benigni, che si devono essere incontrati da qualche parte. Hanno fatto, come sappiamo, Down by Law insieme a mio fratello. Io nel frattempo mi ero molto preso dal tango, stavo uscendo, comunque era il periodo in cui avevo fatto il mio disco Pieces for Bandoneon, e visto che il tango era parte integrante, diciamo, della sceneggiatura di Benigni, mi ha chiesto appunto di scrivere la musica per il film. Ci siamo trovati bene e di lì è continuata la collaborazione. È tantissimo tempo che non vedo Il Piccolo Diavolo, e in effetti l'ultima volta che l'ho visto è stato proprio con Roberto Benigni in TV. E a un certo punto ci siamo resi conto che non c'era musica in un punto del film, e lui mi ha detto: "Ma perché non c'è musica in questo punto?" E io, insomma, mi sono anche un po' arrabbiato, nel senso che, insomma, gli ho detto: "Se non lo sai tu, perché lo devo sapere io? Insomma, l'hai fatta tu la sceneggiatura." E poi ha continuato a raccontarci un po', Evan Lurie, di questa gag un po' tra lui e Benigni, ma per dirci poi che il film, infatti, è un film che non è proprio progettato, non è costruito, e in qualche modo questo è anche il suo bello.
So it was nice to work with him.
It was very nice to work with him, yeah.
Quindi era molto divertente lavorare con lui. Nel frattempo, forse avete sentito, Evan Lurie ridacchiava perché stava guardando la fotografia di copertina, il retro della copertina di Pieces for Bandoneon, che uscì per le disc di Crepuscule, ritratto insieme a Alfredo Pedernera, che è il bandoneonista con cui ha collaborato per tanti e tanti anni, e lui evidentemente era un filino più giovane, e soprattutto non aveva la barba, perché adesso invece ha una barba importante, molto, molto grossa.
Dei baffi mitteleuropei.
Dei baffi mitteleuropei. How did you you get a mitteleuropean
mustache?
Come è iniziato il tuo amore per il tango? How did your love for tango begin?
Two things kind of happened. I'd written a score for a stage play that was kind of a Punch and Judy show. And I used an accordion player. Playing a very small accordion. Not a professional musician, and not a... And I kept... Anyone familiar? There's a chord that shows up in both the Punch and Judy tango and the he's a harmonica player to be able to play this chord. So I was frustrated with the accordion. Then I heard Astor Piazzolla and was sort of, kind of had to pick me up off the floor. What is this instrument? You know. So that's really, and this is, what so it's
1987.
This was recorded in 87, so this is 1985 or something. Okay. And in America, it was very hard to find out anything about the bandoneon. You know, there was nothing at the library. There was absolutely nothing. The only piece of information at the New York Public Library, at the New York City, was a piece of church music for bandoneon, Russian church music, Russian, that was not written in standard notation, but written around these numbers on the buttons that no one uses. So I was just like, it was a long road. And before I met Alfredo, certainly.
And then your troubles ended.
Yes, yes. Alfredo was the real deal.
Allora, nel tango, il mio amore per il tango nasce da due motivi che si sono incontrati, diciamo così. Avevo scritto della musica per uno spettacolo teatrale, una sorta di spettacolo di marionette di Punch and Judy, e lì avevo un fisarmonicista che però non riusciva a fargli suonare un accordo che io volevo, ce l'ha anche suonato sul pianoforte, quindi un po' mi sono innervosito, questa cosa mi ha lasciato senza possibilità di uscita. Poi ho ascoltato Astor Piazzolla e lì questa cosa mi ha completamente steso, e da lì appunto è nato veramente il mio amore. La cosa divertente è che in realtà in America in generale, a New York in particolare dove io stavo, non si riusciva ad avere nessuna informazione sul bandoneon. Il bandoneon appunto come strumento era completamente sconosciuto. Io ho fatto le mie ricerche ma ho trovato veramente pochissimo, giusto una partitura che comunque non era neanche scritta con la notazione corrente, ma insomma con i numeretti, ecco. Quindi
un pezzo da chiesa russo,
e quindi è stato un percorso molto lungo, ecco. Poi ho trovato Alfredo Pedernera e insomma
sono finiti i suoi guai. Allora, visto che l'ha nominato, adesso gli chiediamo se gli va di ascoltare un frammento da The Punch and Judy Tango contenuto nell'album Live in Tokyo. Would you like to listen just an excerpt of this tune? And this was a wonderful un album magnifico, dovrebbe essere il terzo dei Lounge Leaders, if I'm not mistaken, was the third of Lounge Leaders, which was recorded live. È stato registrato dal vivo a Tokyo. La formazione vedeva, oltre a Evan e John Lurie, c'era Eric Sanko al basso, Douglas Baum alla batteria, Mark Ribot alla chitarra, e questo era peraltro il primo disco in cui entrava in scena Mark Ribot, in cui entravano in scena Curtis Folks, Roy Nathanson, che poi successivamente avrebbero formato i Jazz Passengers. Questo è un pezzo, è proprio il tango delle marionette praticamente, The Punch and Judy Tango. Thank you.
Thank you.
E allora questo era appunto The Punch and Judy Tango, firmato da Evan Lurie, che ci diceva, insomma, questo era l'unico solo che io prendevo durante tutto il concerto, per cui...
Perché il gruppo suonava, insomma, con un certo volume.
Esatto, è difficile suonare il pianoforte quando hai un gruppo che suona così forte, e noi suonavamo veramente, veramente forte. Forse ci vuoi suonare ancora un brano al pianoforte? Do you want to play something?
Yeah, I said Terraces. Yeah?
Terraces, ok. Allora, ci suona Terraces, che è un brano che è contenuto nell'album Selling Water by the Side of the River, che era uscito nel 1990 per la Island e che lo vedeva appunto in formazione con Peter Nena, Mark Ribò, Gil Jaffe.
Thank you.
Evan Luri dal vivo alla Sala M al pianoforte, adesso riguadagna il nostro tavolo. Terraces, il brano che ci ha suonato al pianoforte. E,
may I say, full disclosure, when you hear this at home, there will be an edit because I couldn't seem to play through the beginning. The studio is always different.
Yeah.
Than an audience in front of you. It's very strange.
È così, Evan, in un momento di verità radiofonica ha voluto avvertire gli ascoltatori che in questo brano in realtà ci sarà un taglio perché
un
appunto non riusciva a trovare un passaggio a farlo bene, e comunque appunto ha aggiunto che lo studio evidentemente è sempre molto diverso dal fatto di stare su un palco e di avere un pubblico di fronte a sé.
Come... May I say one other thing? It is a very beautiful piano with a really beautiful dynamic range.
Ci ha detto che è un bellissimo pianoforte questo che abbiamo noi qui nella Sala M di Via Asiago, che ha una bellissima dinamica, la possibilità evidentemente di fare molte sfumature.
Che è un Fazioli, possiamo anche dirlo, insomma. Io sono abbastanza curioso di sapere come è nata la passione di Evan Luri per la musica e quali sono state le prime cose che ha suonato, le influenze principali, il jazz come l'ha conosciuto. I would like to know how your passion for music began, which were your first influences, and how did you get to know jazz music?
Oh, tutti anni fa. I suppose blues. I listened to blues first. America is a big country, and
You were living in Minneapolis?
No, at this point I was in Worcester, Massachusetts. And you look for, at that age, you know, at 16, whatever, you're looking for music that seems to have truth and passion in it. And you find the blues. You know, it's incredible. As an American, it's incredibly familiar, but it is also from terra incognito. You know, it is from some other world, yet it is quintessentially American. So that was, and then you after a while, the blues, as deep as it is emotionally, harmonically, it's fairly staid, and you start to hear other things, and that leads you to jazz. I mean, it's a pretty common step.
And did you play piano already?
No, I started around 16, just because, you know, I was a hippie, I smoked a lot of pot. Playing music seemed a quality thing that one could do when nothing else seemed particularly to draw me. You know, it's a foolish answer, but it's the only one I have.
Allora, come prima cosa, Evan ha ascoltato molto, molto blues. Ci diceva che evidentemente l'America è molto grande, e quando uno a 16 anni cerca una musica che possa dare una verità e una passione, e cercando questa cosa trovi immancabilmente il blues. Il blues in un certo senso è una musica assolutamente americana, eppure allo stesso tempo è qualcosa di molto lontano, viene da una terra sconosciuta. E quindi il blues, che è anche emotivamente molto profondo, è in realtà una musica abbastanza semplice da un punto di vista armonico, comunque strutturale, e poi da lì al jazz, insomma, il passo è abbastanza breve. Ho iniziato a suonare il pianoforte a 16 anni, forse così perché ero un hippie, fumavo molto e suonare forse era la cosa che poteva, è la cosa che si avvicinava di più a un qualcosa di qualità che potevo fare.
If I could add one thing, I know Sacro Cuore is playing with, their names are Carnevale and I can't remember, one plays the Ocarina and the other one plays Fisarmonica. Venizio is playing with the band of the Posta. The traditional music, Italian traditional music, is more around you when you're growing up, and you hear it in the scores of Nino Rota. There's echoes of this. In America, of course, it's different. We have like a shadow cabinet sort of. There's the official music, which is still sort of Puritan based, and then there's rock and roll.
In Italia, bene o male, la musica tradizionale è più vicina a un giovane quando cresce. Per esempio, i Sacri Cuori con cui ho suonato suonavano strumenti come la fisarmonica o l'ocarina, ma anche Vinicio Capossela, con cui ho collaborato, ha suonato con la banda. Insomma, come esempio si può fare il nome di Nino Rota. In America la questione è molto diversa, perché hai la musica da una parte, la musica che in realtà è ancora legata alla tradizione europea classica in qualche modo, e poi dall'altra c'è il rock and roll.
E poi ti sei trasferito a New York giovanissimo e avete iniziato i Lounge Leaders. E com'era? Questo l'abbiamo chiesto anche a Arthur Lindsay, com'era New York in quegli anni? And then you moved to New York when you were very young, and that's how Lounge Leaders began. Mm-hmm. And how was living in New York in those years? Quindi alla fine gli anni 70, i primissimi anni 80.
It was the 70s. Famously there was a headline of a newspaper: Ford to New York, drop dead. President Ford to New York City, drop. New York City was about to go bankrupt, and the president, Ford, said, that's fine, you can go bankrupt. So the headline was famously, Ford to New York, drop dead. Very different than today, it's hard to, that's such an enormous question, I don't know how to answer it in any fashion that can then be translated and still get on the air.
Ok, allora proviamo a fare qualcosa, una domanda un po' più...
Traduciamo questa intanto.
Intanto traduciamo
allora,
questa.
Allora, erano gli anni 70 e in quell'epoca New York stava praticamente in bancarotta e ci fu un famoso titolo di un giornale che diceva: Ford, il presidente Ford, dice a New York, muori. Sostanzialmente il presidente degli Stati Uniti stava dicendo a quella città, basta, cioè appunto finiamola qui, potete andare appunto in bancarotta. Quindi era molto 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 diverso da come adesso.
Allora prendiamo, siccome dice che è molto complicato rispondere, allora facciamo qualche domanda specifica. Per esempio, nel disco che abbiamo già citato, Pieces for Bandoneon, ringrazia Francesco Clemente, che era uno degli artisti che si muoveva nella scena di New York tra dei primissimi anni 80, insieme appunto a Basquiat, Keith Haring. Allora gli chiediamo, c'era effettivamente questo mescolarsi tra le arti, tra il cinema di Amos Poe o di Jarmusch e appunto l'arte di Clemente, di Basquiat e la musica? You thank Francesco Clemente in this.
Francesco rehearsed in his loft. We rehearsed in his loft once or twice, and I recorded a little demo tape in his loft, and so I thought it.
There was this mixing of culture with people from movies like Amos Poe or Jim Jarmusch, and mm-hmm. from art like Clemente, like Basquiat, like Haring, and musicians like you, and so on.
Yeah, Well, it was a pretty... It was an exciting time, you know. But I suppose when you're 21, 25, it always is. For me, really, the particular world that I inhabit, especially, was kind of decimated by AIDS and HIV. As a gay man, many of the people who I worked with outside of the Lizards, and less in music, but more collaboratively, were struck down. You know, in the 80s, it was terrifying. But you know, when at that age, and this is one thing that has changed about New York. If you were 20 years old, and there is no basement apartment you can rent for $100 a month now. You know, you can only move to New York if you're planning on being a stockbroker and mommy and daddy are standing by, you know.
Allora, a proposito del ringraziamento a Francesco Clemente, diceva Evan che effettivamente hanno provato un paio di volte nel suo loft, e in più lui in particolare ha registrato lì un demo e quindi gli sembrava carino ringraziarlo nel disco. A proposito di quegli anni, degli anni 70 e dell'unione tra le arti, insomma, era un periodo di grandi emozioni e di grande divertimento, ma spesso, forse tra i 20 e i 25 anni, spesso è così. Certo è che a quell'epoca c'è stato anche questa cosa terribile, comunque, dell'AIDS, dell'HIV, che ha veramente decimato tanta gente. Negli anni 80 è stato terribile. Quindi sì, tra le altre cose, per esempio, che sono cambiate a New York è che ovviamente oggi non c'è un posto che puoi affittare per $100 al mese. Puoi andare a New York solo se sei ricco, se sei supportato dalla tua famiglia.
Io vorrei ascoltare un brano a sua insaputa, diciamo così, lo scegliamo senza chiederglielo prima e poi ne parliamo. È dall'album No Pain for Cakes, si intitola Tango numero 3, Tango number 3, Determination for Rosa Parks. Quindi prima lo ascoltiamo e poi gli chiediamo il perché di questa dedica. We'll be right back. E questo era Tango numero 3, Determination for Rosa Parks, abbiamo ascoltato dalla versione contenuta nell'album No Pain for Cakes, è un brano che è contenuto anche in Pieces for Bandoneon. Perché il titolo? Perché questa dedica a Rosa Parks? Rosa Parks è stata colei che ha dato il via praticamente, idealmente e praticamente, forse ancora più che idealmente, al grande movimento dei diritti civili, rifiutando di sedersi nel posto riservato ai neri sull'autobus. E, so why did you dedicate
it sort of happened. I mean, I was writing these pieces and I didn't have any names. They were simply, you know, I was writing, the first one I wrote is number one and the second one I wrote is number two, and then I needed to name them all when the record was recorded. And so I started naming them at first just as like all nouns. And this one was Determination, because that middle section, that, do I dare try and play? You know, with a dee ba da 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 da, started out, the left hand, basically, the movement started out very pedestrian. And I threw it out. And it was difficult to throw it out. So I ended up saying, okay, well, let's call it Determination, because it took... And then somehow Rosa Parks came to mind, and I thought, well, that was Determination. And I just thought it made sense to dedicate it to her. It wasn't, you know... Because it just seemed such a... You know, it wasn't an act of... She had been arrested before. She'd been arrested. It was an act of civil disobedience. It wasn't that, you know, it wasn't that she was tired. It was an act of civil disobedience. But what that one act of civil disobedience led to is just, you know, is astonishing. And I love the notion of the one pebble that falls that you know that affects so many things, you know, because it's because of that that King comes along, that King gains a national spotlight, and you know.
E in parte, diciamo, è stata una cosa casuale, ma poi non troppo, come vedremo, perché ci ha detto Evan che non aveva titoli per questi brani, e infatti li aveva semplicemente numerati 1, 2, 3 eccetera, ma poi quando è stato fatto il disco gli ha dovuto dare un nome evidentemente ai brani. In questo brano in particolare c'era una sezione centrale che non gli piaceva e quindi l'ha tolta, però non era facile togliere questa parte del brano, e quindi gli è venuta in mente questa idea della determination, di una determinazione, insomma, perché era come un pezzo di brano che non voleva andare via, e allora quello l'ha portato a pensare alla determinazione di Rosa Parks, che appunto, come diceva Pino prima, fece questo atto molto importante, un atto che Evan Lurie definiva giustamente una disobbedienza civile. E la cosa interessante è sempre vedere come un piccolo gesto riesce a provocare poi dietro di sé un sassolino, riesce poi a scatenare un'intera valanga, e ha aggiunto Evan Lurie che da questo atto di Rosa Parks poi è nato tutto il resto, e anche è nata l'importanza, ha dato molta importanza anche tutto quello che ha fatto poi Martin Luther King.
A un certo punto invece hai messo in piedi il tuo quintetto, con cui appunto hai registrato, hai girato un pochettino, quindi c'è stato un momento di separazione con i Large Lizards. Then you started your own quintet, so you decided to quit the Lizards.
I didn't quit the Lizards as much as I started writing this stuff, and you know, the Lizards would be active and then not active, and it just collided that I had work that I was doing and the Lizards were going off on tour, and so I said, no, I'm not going to go. I don't even remember the conversation, you know, it wasn't a big deal. Because the Lizards would sort of, we would tour in the summer and then maybe not play again for 6 months. You know, or come back together if there was another tour, and we were inactive for a time, and I started doing these things, and then I was unable to do some tours for a while, and I kind of left the band, you know.
Non li ho propriamente lasciati, ma è piuttosto che quello che ho iniziato a fare, soprattutto la scrittura della musica, non riuscivo a fare due cose allo stesso tempo sostanzialmente, perché i Lounge Lizards naturalmente erano attivi ma a fasi alterne, c'erano dei periodi in cui non si faceva nulla, e quindi poi quando hanno iniziato a chiamarmi e naturalmente in quei periodi in cui non si faceva nulla con i Lounge Lizards, io ho iniziato a scrivere la musica, quindi queste due cose a un certo punto non sono riuscite a tenerle insieme.
Allora ascolterei un brano tratto da Selling Water by the Side of the River, a nome appunto di Evan Lurie, con la sua formazione completata da Alfredo Pedernera al bandoneon, John Beal al basso, Jill Jaffe al violino e Mark Ribot alla chitarra. Il brano che ascoltiamo si intitola Those Monkeys Weren't Typing. E questo era il brano tratto da Standing Water by the Side of the River, Evan Lurie, che è qui con noi nella sala M di Via Asiago, e siamo molto contenti appunto che ci stiamo facendo raccontare un po' di cose. Evan Lurie ha scritto tante colonne sonore per tanti film, e c'è un CD della Zadig che si intitola How I Spent My Vacation, che raccoglie alcune di queste colonne sonore. Ce ne sono per il film di Steve Buscemi, ma anche per tanti altri, e poi ce n'è un gruppo di brani che appartiene a una serie di cartoni animati, The Backyardigans, ed è una cosa, intanto ce la facciamo raccontare, intanto è una cosa che stai facendo oramai da un po' di anni. You've been writing scores for this.
I finished about 2 years ago, but for the 10 years before it, I was writing music for 3 to 5 year olds. And sometimes you feel like, oh, you know, this is hard. It doesn't feel like, first of all, it's television, it's not film, and so people look down on you for that. And then it's for 3 year olds. But on the other hand, I was a working composer. So, you know. But it was actually a lot of fun. We did, Doug Wieselman and I were the main, wrote most of the stuff, or wrote all of the stuff, me writing most of it. I was the music director. But we did 80 shows, everyone in a different musical genre. So we did a Tarantella one, of course. We did a show of Tarantella's, the plot of the show of Tarantella's has to do with a luau and Hawaiian gods and goddesses. You know, there's always a strange juxtaposition. We did Gilbert and Sullivan. We did an Afropop one. We did a Countrypolitan one, and Bill Frisell was in town, so I got Frisell to play on it. I mean, we had, you know, it, I mean, Kenny Wollison is on a lot of them, and it was a lot of fun, actually.
Ho finito 2 anni fa effettivamente di lavorare in questa serie televisiva per bambini, Backyardigans, ma per 10 anni appunto l'ho fatto, per 10 anni ho scritto musica per bambini che andavano dai 3 ai 5 anni, e questa cosa naturalmente a volte mi sembrava così non un granché, ma innanzitutto perché era una cosa per la TV e non per il cinema, già questo diciamo è considerato meno importante, ma in realtà a ripensarci lavoravo come compositore ed era molto molto divertente. Con Doug Wieselman abbiamo fatto 80 puntate e ogni puntata musicavamo in modo diverso, con un genere musicale diverso. Abbiamo fatto di tutto, dalla Tarantella naturalmente, ma anche l'Afropop, Gilbert and Sullivan e tante altre cose. Abbiamo anche chiamato alcuni amici a collaborare, Kenny Wollison per esempio, ma anche Bill Frisell.
Allora, noi ascoltiamo un paio di tracce da questa serie, ce ne sono un po', vanno dalla 10 alla 16, io direi ne ascoltiamo un paio, magari le prime due, il Jerry's Team e poi il Languid Rooftop and the Plan.
Yeah, I don't remember which one they are, but... Thank you.
E queste erano due tracce che appunto abbiamo ascoltato da questa colonna sonora che è contenuta nel CD How I Spend My Vacation, ci raccontava Evan Luri che il titolo gliel'ha dato perché praticamente non è riuscito mai a essere pagato per queste colonne sonore, quindi insomma decido di questo è il modo in cui ho passato le mie vacanze. Evan, vogliamo ringraziarti per essere stato con noi, salutarti, è stato veramente un grande piacere. We want to thank you for being here.
It's been a pleasure.
For us e niente, quindi ringraziare appunto tutti quanti, Enrico Murgia al di là del vetro, e quindi darvi la buonanotte, Pino Saulo, Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Scandale, Nicola Catalano che ci ha assistito anche in regia, e darvi appuntamento a domani. Ringraziare ancora Evan Luri e ci lasciamo con un altro brano. Would you play something for us?
One last piece.
todos la luz. Para todos, todos.